Io volevo chiedere a Alessandro Vivanti, lei l'ha già detto, com'è che si arriva alla pubblicazione del diario ritrovato a Mantova pochi anni fa di Clelia della Pergola Vivanti nei quaderni grigioni italiani, che tra l'altro sono ancora oggi, credo, stampati a Poschiavo, che è proprio la parte di Svizzera dove queste persone sono entrate, peraltro non per la via più breve, perché invece in luogo della via del fondovalle del torrente Poschiavino per l'attuale dogana di Piattamala, queste persone sono entrate attraverso le frazioni più alte di Tirano e seguendo la via della montagna per poi ridiscendere a Poschiavo e da lì partire verso l'Engadina e il resto della Svizzera. Però mi interessava sapere, lei ha nominato il professor Marchand, però per quali vie si è arrivate a pubblicare questa prima parte di diario a Poschiavo, a stamparla proprio lì.
Allora, come ho appunto spiegato, c'era la necessità di ripubblicare la memoria di mio papà e contemporaneamente questo nuovo ritrovamento del diario di mia nonna. Il diario di mia nonna, mio papà lo fece leggere al professor Marchand, il quale rimase entusiasta di questa testimonianza diretta e lo volle pubblicare appunto su quello che lui riteneva al momento diciamo la rivista, la pubblicazione più importante, più inerente proprio ai fatti che si sono svolti nei Canton Grigioni. Ora, è vero, la via che lei ha citato, quella che poteva sembrare quella più diretta, da Tirano attraversare per quella che è la strada statale, cantonale, svizzera, credo che nessuna guida avrebbe mai pensato all'irresponsabilità che avrebbe creato questa decisione di percorrere una strada che veniva pattugliata immediatamente dalla polizia fascista. E, come racconta mio papà nelle sue memorie e ripete anche mia nonna, soprattutto mia nonna, ricorda che all'arrivo a Tirano vengono immediatamente notati alla stazione da dei fascisti. E quindi già la famiglia Solci, all'arrivo nella loro casa, li spedisce immediatamente in un'altra abitazione, perché sono venuti a sapere che c'è stata una spiata e quindi nella loro casa non sono al sicuro. Vengono immediatamente mandati via in attesa che arrivi notizia che le guide che devono farli attraversare la frontiera con la Svizzera tornino da una precedente spedizione. Intanto vengono spostati da questa nuova casa, non più la casa dei Solci, da questa nuova casa, nella frazione di Baruffini, che è l'abitazione di questa guida, della famiglia di questa guida. Mia nonna ne fa una descrizione incredibile, sempre parlando di luce, di luna, di luce. Mia nonna è molto cruda, molto realistica nella descrizione di questa, chiamiamola, scusatemi il termine, catapecchia che li accoglie. È una dimora assolutamente quasi primitiva, però li accoglie. Loro assolutamente non si fidano a mangiare l'uovo fritto in una padella che farebbe rabbrividire, soprattutto oggigiorno, chiunque. Però vengono accolti e loro attendono la guida che li porti. Arriva la guida e naturalmente decide, visto anche la luce della luna, che la via più consona per farli attraversare è di stare al riparo il più possibile nei boschi. E poi a un certo punto, quando arrivano a poche centinaia di metri dalla frontiera con la Svizzera, a Viano, lì c'è uno spazio aperto e lì devono attraversare alla luce della luna e vengono visti. E naturalmente fanno questa fuga precipitosa scivolando, cadendo, rompendosi gli occhiali. Anche lì, sempre il discorso, memoria di mio papà e l'annotazione fatta da mia nonna, diretta. Mio zio Arrigo si rompe gli occhiali, secondo mio papà è lui che lo aiuta a rialzarsi, a guidarlo fino alla frontiera. Descrizione di mia nonna, forse ancora più precisa, è lei che, scivolando, cadendo anche lei, lo va a salvare e lo accompagna. Non importa chi dei due l'abbia aiutato mio zio Arrigo, ma l'importante è una descrizione che sia la più autentica possibile. Non so se ho risposto adeguatamente. Ma...
Sì, ci sono domande?
Vorrei domandare una cosa. Io sono di per sé uno storico che si è occupato di asilo, ma soprattutto di asilo politico nel corso del XIX secolo. E leggendo il libro mi è venuto in mente di aver incontrato un rifugiato del 48 di Mantova che si chiama Anselmo Sansone Vivanti di Mantova. Non so se c'è un legame familiare o qualcosa di legato alla famiglia di corrente, diciamo, repubblicana, o che abbia avuto già un rifugio in Svizzera e questo abbia in qualche modo influenzato una scelta.
Allora, di mia conoscenza no, non c'è parentela. Bisogna tenere anche presente che i Vivanti arrivano in Italia in due differenti maniere. In entrambi i casi sono sopravvissuti, sono viventi, sono Vidal che arrivano dal 1492 dalla cacciata dalla Spagna, dai territori spagnoli. Sono dei Vidal diventati in Francia, oltrepassati i Pirenei, Vivanti, e che poi a un certo punto si biforcano, una parte va verso la Renania e che poi arriva anche in Inghilterra, Anni Vivanti, per esempio. Non c'è nessuna parentela con Anni Vivanti, con la nostra famiglia, anche se poi a ritroso si vengono a scoprire gli altarini e quindi si viene a sapere che Anni Vivanti, in quanto così diciamo amante, tra virgolette, di Giosuè Carducci, arriva nella conoscenza della famiglia Salmon d'Ancona Vivanti attraverso la persona di Giosuè Carducci, che era molto amico del mio trisnonno Alessandro d'Ancona. Alessandro d'Ancona, storico della letteratura italiana e direttore della Normale di Pisa, nonché sindaco di Pisa, senatore del Regno d'Italia. A parte questa divagazione storica, Vivanti no. L'altra parte dei Vivanti scende dalle Alpi verso la Lombardia. Una parte si ferma a Mantova, un'altra parte va verso Venezia. Un'altra parte dei Vivanti, invece, direttamente dalla Spagna, prende una nave e va direttamente a Roma, arriva nel Lazio, e quindi è lì che c'è una forte componente di Vivanti romana. Però con questa persona che lei mi sta indicando non ne so francamente nulla, non vedo un legame di parentela. Quello che ci tengo a precisare è una cosa, giusto una puntualizzazione sul fatto del discorso che si è fatto di Liliana Segre e del respingimento della sua famiglia. Ora, non c'entra nulla con la storia dei respingimenti, ma c'entra col legame con Liliana Segre e suo padre Alberto, perché il fratello di Clelia della Pergola, di mia nonna, il fratello Giulio della Pergola, che abitava all'Aquila perché sposato con un'aquilana, venne arrestato dai fascisti per delazione di un fascista suo vicino di casa. Venne rinchiuso alle murate, nel carcere delle Murate di Firenze, poi portato a San Vittore, trovandosi nelle stesse condizioni di Alberto e Liliana Segre. Anche lui venne buttato su un carro bestiame che componeva il convoglio 06 del 30 gennaio del 1944, ed esattamente come il papà di Liliana Segre, il 6 febbraio del 1944, veniva immediatamente portato alle camere grasse e poi bruciato. Nel senso che sia Alberto sia il mio prozio Giulio erano considerate persone inutili. Neanche persone, perché sappiamo che il termine esatto è un altro. Erano dei numeri. Di quel convoglio 06, i sopravvissuti sono Liliana Segre e il padre di Daniel Fogelman, Shulim Fogelman, che anche lui tornò vivo da Auschwitz. Sono gli unici due. Quindi facciamo un calcolo che da un convoglio che da Milano partì in direzione Auschwitz e a cui si aggiunsero dei carri provenienti da Trieste, degli ebrei che venivano deportati da Trieste, contiamo che di quel convoglio 06 e 06 bis ne tornarono due.